Volevo leggervi qualche estratto da un articolo recentemente pubblicato sulla versione italiana di Jacobin, una rivista di analisi e commenti della sinistra più o meno ortodossa, diciamo. A compilare questo articolo è Giuliano Santoro, giornalista del Manifesto, articolo che secondo me non è che aggiunga nulla di travolgente rispetto alle analisi sul carcere, sulla repressione, ma che mi pare abbia dei passaggi interessanti sui quali vale la pena soffermarsi. Uno dei paragrafi, dei capitoletti di questo articolo si intitola «Dalla fabbrica all'algoritmo». Secondo la nota formula di Gilles Deleuze, la fine della centralità della produzione di fabbrica avrebbe corrisposto al passaggio dalla disciplina al controllo. Laddove la prima, la disciplina, è caratterizzata da istituzioni totali eppure circoscritte, le galere ma anche la scuola, le fabbriche, gli ospedali, il secondo, appunto il controllo, è permanente eppure liquido e impercettibile. La disciplina è collegata alle parole d'ordine, ai comandi e agli slogan cui aderire, il controllo alle password, alle chiavi che forniscono accesso oppure lo negano, che di sicuro ti rendono tracciabile. La disciplina riguarda le masse, è molare, immagino non nel senso dei denti ma nel senso di mole, di insieme. Il controllo invece si ritaglia attorno agli individui, quindi è molecolare. Devo dire che personalmente non condivido pienamente, perché può essere così magari in termini di principio, ma e magari in una società prealgoritmica, visto che attualmente il controllo può essere assolutamente di massa e non solo individuale. Così come invece le tecniche disciplinanti, le tecniche che mirano a appunto disciplinare i comportamenti delle persone, possono essere molto sartoriali, molto calibrati su misura per ogni individuo. Ma proseguo con la lettura. La disciplina sta nei tempi imposti alla catena di montaggio e dal capo reparto. Il controllo sta negli algoritmi che comandano i rider e che esigono capacità di reazione all'imprevisto, sorrise alla bisogna e fedeltà assoluta. Ecco, questo è un passaggio che mi sembra interessante sottolineare, quello dei sorrisi. Nel lungo passaggio di secolo che ci ha condotto oltre il fordismo, abbiamo imparato che le due forme, disciplina e controllo, non si escludono a vicenda. Non solo possono coesistere, si rafforzano l'una con l'altra. Potremmo dire che il trade union tra la disciplina e il controllo è raffigurato dalla figura del panopticon, individuata da Jeremy Bentham e ripresa da Michel Foucault. Essere solo potenzialmente osservati in ogni momento equivale a essere sempre davvero sotto controllo. Ecco perché è anche interessante sottolineare la parte in cui si citava il sorriso come condotta richiesta tra le condotte da produrre attraverso la disciplina delle persone, in questo caso delle lavoratrici e dei lavoratori. Pensiamo come all'interno della vasta categoria dei bossware, di quegli strumenti di sorveglianza utilizzati dai boss, dai datori di lavoro, si stia sviluppando a fianco del classico controllo della produttività, del controllo delle attività online dai dispositivi in uso appunto ai dipendenti, del controllo addirittura delle funzioni corporee con appunto i Fitwatch, le compagnie che favoriscono dipendenti che abbiano uno stile di vita sano e via dicendo, fino all'utilizzo di spyware per controllare i dispositivi dei dipendenti, come abbiamo visto qualche settimana fa in compagnia di Laura Carrer. Ecco, la branca del controllo si sta estendendo alla qualità delle interazioni sul posto di lavoro, a come si parla tra colleghi, a come ci si rivolge in termini di tono della voce, di linguaggio, ma anche di postura. Progressivamente, diciamo, i segnali analizzati dalle tecnologie di riconoscimento emotivo vanno dalla motilità del volto appunto agli indicatori del linguaggio, ecco, qualcosa di molto più intimo insomma della produttività, ma soprattutto uno sguardo che è di per sé disciplinante, perché appunto, come si diceva con l'esempio classico del panopticon, so di essere monitorato, quindi devo rispondere all'imperativo, in questo caso di sorridere, di parlare con un tono di voce ottimista, di esibire una magari falsissima serenità all'interno del gruppo di lavoro. Ed è appunto qualcosa che si inserisce nella più vasta categoria del riconoscimento dei comportamenti e delle emozioni, una branca che sta venendo sperimentata nelle carceri, come il carcere di Tarragona, il MAS d'Enrique, su cui avevamo fatto un approfondimento diversi mesi fa. Una branca che si sta diffondendo anche nei centri di detenzione per migranti, come nei CCAC, nei CAC in Grecia, nei centri chiusi di accoglienza, così definiti, in Grecia, e alle frontiere, con per esempio i cosiddetti lie detector per la identificazione di eventuali menzogne, dichiarazioni false fornite ai pubblici ufficiali alle frontiere, un elemento che è stato autorizzato all'interno dell'AI Act europeo, seppure non credo sia ancora in una fase di implementazione su grande scala. C'erano stati dei test alcuni anni fa. E rendiamoci sempre conto che sono bacini che ora percepiamo come circoscritti alle carceri, circoscritti ai centri di detenzione per migranti, ma che puntano sostanzialmente a diventare l'ambiente sorvegliante sovrapposto anche ai luoghi di consumo. Per esempio parlavamo della multinazionale israeliana CoreSite qualche puntata fa, parlavamo del riconoscimento biometrico, del behavior recognition per funzioni da un lato antitaccheggio, quindi contro chi si sta mettendo in tasca un bene senza pagarlo, ma anche come controllo dei comportamenti dei clienti, osservare come si comportano i clienti all'interno dell'ambiente negozio per manipolarli nelle loro condotte di consumatori. O come altra traiettoria sorvegliante, al di là di quella appunto dai centri detentivi o dai negozi ai comportamenti degli individui, un'altra traiettoria è l'attenzione appunto al riconoscimento dei comportamenti e delle emozioni che si trasferisce dalle interazioni online, quindi dai per esempio videogiochi basati su realtà virtuale, al cosiddetto affective gaming, ma soprattutto sui social media. Ogni elemento di testo all'interno di pubblicato su un social media ha un suo profilo emotivo che viene utilizzato per calibrare gli utenti che stato d'animo dimostrano di incarnare all'interno per esempio di una fascia oraria per promuovere determinate pubblicità. Per fare un esempio molto molto circoscritto, è ovviamente un quadro assai più complesso, e la traiettoria appunto è quella di estendere dal mondo online al mondo materiale questo tipo di lettura, di interpretazione del mondo interno delle persone. Tra l'altro magari potrebbe anche essere interessante proprio tornare su l'affective gaming, quindi i videogiochi basati sul riconoscimento delle emozioni e con il gioco stesso che si adegua e cavalca gli stati emotivi del giocatore. Ne parleremo magari in una prossima puntata. Tornando alla lettura di questo articolo, chiudendo questa enorme parentesi, fino a qualche tempo fa avremmo detto, con la fantascienza sociale di J.G. Ballard, che il luogo che racchiude questa compenetrazione tra disciplina e controllo, fisicamente circoscritto eppure sede di forme di comando modulabili e multiformi, è il centro commerciale. Ma adesso che i grandi centri commerciali, i mall, sono in crisi e che tutte le città sono luoghi di consumo e produzione in cui è possibile spendere e far soldi puntando uno smartphone su un oggetto o accedendo a una qualunque piattaforma, anche quei muri sono saltati. Intanto torna a incombere il carcere. Si tratta di ricostruire i nessi e le relazioni stringenti che si stabiliscono tra il dentro e il fuori, tra gli spazi chiusi della disciplina e quelli aperti del controllo. E una delle formule attraverso cui la minaccia e la presenza fisica del carcere si staglia nella società contemporanea è la sicurezza. Richiamandoci alle origini della sovranità moderna, al Leviatano di Hobbes, che nel XVII secolo teorizzò che per vivere al sicuro si dovesse delegare una parte della propria libertà allo Stato, possiamo cogliere il dispositivo securitario, il modo in cui accarezza le incertezze individuali e si insinua nella società erigendo confini e definendo gerarchie, alternando appunto controllo e disciplina, repressione e produzione di soggettività. Qua c'è un altro punto interessante, quello della sicurezza come principale merce politica che viene in questo momento storico venduta dalla propaganda politica, sperando di sedurre bacini di elettorato. Sicurezza che poi si cerca di sovrapporre in modo totale sulla popolazione immigrata come generatrice di perturbazione di questa sicurezza. È una sicurezza però assolutamente mitologica. Il concetto di sicurezza urbana, su cui per esempio si fonda tutto il DDL sicurezza Nordio Pantedosi Crosetto, è un concetto che ha una dimensione assolutamente mitologica, perché si costruisce attorno a questo concetto una narrazione fantastica, lo si promuove come culto per molti aspetti scollegato dalla sua dimensione materiale o dalla sua anche solo dimensione storica. Innanzitutto, lo abbiamo detto più volte, il concetto stesso di sicurezza è da diverso tempo stato colonizzato e appiattito alla sua dimensione di incolumità dei corpi e delle proprietà. La sicurezza non è più avere un orizzonte di vita sereno, ma è non essere sbranati nella propria fisicità o vedere i propri beni distrutti. Ed è un concetto di sicurezza veramente molto limitato e triste e paranoico anche, ma la componente mitologica, una delle componenti mitologiche principali attribuite oramai in modo normalizzato al concetto di sicurezza urbana, si riscontra soprattutto nella costruzione di questo ipotetico prima di ora era tutto idilliaco, quantomeno desiderabile, mentre adesso il presente è terrificante. Cioè, si ipotizza un'età dell'oro in cui le città erano luoghi armoniosi e sereni, mentre invece ovviamente la marginalizzazione e le sue conseguenze, che si tende a ridurre, a circoscrivere a quell'altro elemento ipersemplificato, ecco, diciamo, che è il concetto di criminalità, che viene osservato come qualcosa di meccanico, sono sempre esistiti all'interno delle città soprattutto. Restando sulla dimensione mitologica del concetto di sicurezza, un altro elemento che può caratterizzarla in questo senso riguarda la dimensione magica, tipica appunto dei miti, la dimensione magica delle soluzioni che vengono proposte, o meglio dell'unica soluzione proposta, ovvero la repressione. Per affrontare la complessità dei problemi che attraversano la contemporaneità si sceglie di utilizzare in modo magico la repressione. Diciamo che parafrasando Jean-Marie Volonté, quando diceva repressione e civiltà, diciamo che adesso repressione diventa magia, repressione è miracolo. Da un lato appunto cambia la percezione della criminalità, la criminalità viene appiattita a una sua dimensione meccanica, cioè una persona per esempio, ruba qualcosa senza andare ad analizzare le cause che portano una persona a rubare qualcosa. Una famiglia occupa una casa, è un reato gravissimo, senza leggere quali sono le cause che spingono una famiglia a entrare in una casa e occuparla. E ovviamente tutta un'altra serie di condotte antisociali, così potremmo definirle, la quantità di furti di scala infinitamente superiore che i padroni operano costantemente sugli stipendi dei dipendenti, la quantità di omicidi o di traffico di armi che viene prodotta dagli stati, dagli eserciti, dall'apparato bellico, non vengono assolutamente fatti rientrare in questa dimensione meccanica, iper ridotta, iper semplificata che ci viene venduta come criminalità. Quindi da un lato si appiattisce il concetto di criminalità per evitare di osservare i fenomeni molto più complessi che lo precedono, dall'altro si vende politicamente l'idea che con la magica forza della repressione sparisca l'incantesimo che secondo Piantedosi, Salvini, Meloni e tutta la macchina della propaganda della destra e della pseudosinistra, comunque, che negli ultimi anni non ha certo mancato di calcare la mano su questi temi, sparisca questo incantesimo che avrebbe trasformato le nostre città elfiche, armoniose, in questi luoghi invece pieni di orchi cattivi. Il problema è che purtroppo molti pezzi di popolazione ci credono davvero, molti pezzi di popolazione credono che la criminalità sia un incantesimo maligno e che la repressione sia la bacchetta magica che risolve i problemi. Purtroppo è tutto molto più complicato e basta osservare come laddove la distanza tra i ricchissimi e i poverissimi è inferiore, gli eventi che leggiamo all'interno della categoria della criminalità sono decisamente inferiori, e laddove invece questa forbice tra ricchissimi e poverissimi è più aperta e più estesa, le società sono molto più brutali e molto più violente. Piccola pausa musicale. parlando appunto della forbice tra ricchissimi e poverissimi, della ingiustizia sociale che produce fenomeni di condotte antisociali e produce una progressiva brutalizzazione delle società, e ci arriva un messaggio che ricorda appunto l'innalzamento degli stipendi dei ministri non eletti, che agli attuali 10.400 euro al mese se ne sono aggiunti 7.300 in più. Quando poi invece scioperano lavoratrici e lavoratori, vengono precettati, si mostrifica lo sciopero come strumento di lotta. Ma anche di questa contraddizione in qualche modo si va a parlare nel prossimo estratto appunto di questo articolo che vi vorrei leggere. Dell'approccio alle mobilitazioni, dell'esorcizzazione della violenza, in qualche modo potremmo definire così questo fenomeno molto più profondo e non certo limitato a questo esecutivo. Ma vi leggo quest'ultimo estratto. Il 22 ottobre 2022, uscendo dal Quirinale dopo il giuramento, il neo ministro della giustizia ed ex magistrato Carlo Nordio annuncia ai cronisti che si impegna a depenalizzare la giustizia. La velocizzazione della giustizia transita attraverso una forte depenalizzazione, quindi una riduzione dei reati, spiegò Nordio. Occorre eliminare il pregiudizio che la sicurezza o la buona amministrazione siano tutelate dalle leggi penali. Questo non è vero, l'abbiamo sperimentato sul campo, soprattutto quelli che come me hanno fatto per 40 anni i pubblici ministeri. Dopodiché, passati soltanto pochi giorni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sente il bisogno di rassicurare tutta la cittadinanza, tutta la popolazione nel corso del dibattito di insediamento alla Camera, sostenendo: io penso di conoscere abbastanza bene l'universo dell'impegno giovanile, una palestra di vita meravigliosa, indipendentemente dalle idee politiche che si sceglie di difendere e promuovere, assicura Meloni. Confesso che difficilmente riuscirò a non provare un moto di simpatia anche per coloro che scenderanno in piazza per contestare le politiche del nostro governo, perché inevitabilmente tornerà nella mia mente una storia che è stata anche la mia. Ci sarebbe motivo di sospettare, solo per il fatto che l'annuncio contiene tra le righe un falso storico. Quasi mai l'estrema destra, a cui aderì da giovanissima la futura premier prima di iniziare una precocissima carriera nei palazzi, diede vita o partecipò a proteste di massa. Ma tant'è, il guardasigilli e la leader assumono impegni che vengono disattesi prestissimo, appena la settimana successiva. Era difficile dar loro credito, ma non era neanche facile immaginare una sfacciataggine così clamorosa. Neanche il tempo di sciogliere la riunione del primo Consiglio dei Ministri, quello nel quale di solito vengono scelte misure che tracciano la linea programmatica del nuovo governo, ed ecco che l'esecutivo sforna il decreto anti-rave, che istituisce nuovi reati, inasprisce le pene, dà il via libera a intercettazioni telefoniche e misure d'emergenza per chi organizza feste. L'intento appunto non potrebbe essere più programmatico, si punta il dito contro comportamenti giovanili considerati devianti, si mette sotto accusa chi apre nuovi spazi e li restituisce temporaneamente al pubblico, si criminalizzano fenomeni culturali e forme di vita. Saltiamo una lunga parte sul DDL sicurezza, mi sembrava però interessante questo ricordo, insomma. Io personalmente me l'ero dimenticato di questo inizio dell'esecutivo Meloni, della fase diciamo cosmetica che il primo governo formalmente neofascista aveva assunto all'inizio del suo mandato per rassicurare gli animi democratici. Comunque sono tecniche importanti da tenere sott'occhio, chissà che magari appunto anche a Jolani in Siria non stia operando qualcosa di simile. Vedremo, ma restiamo in Italia e concludiamo la lettura degli estratti da questo articolo. Per decenni la repressione dei movimenti sociali è stata motivata con il fatto che le proteste erano più che legittime, ma che ciò che non si poteva tollerare era il ricorso alla violenza. Ma adesso che per la prima volta nella storia della Repubblica si vanno diffondendo tattiche che rimandano alla non violenza integrale, come nel caso dei movimenti contro la devastazione climatica, i cui attivisti si consegnano alle forze dell'ordine dopo aver messo in scena le loro proteste simboliche o subiscono senza battere ciglio le aggressioni di automobilisti inviperiti, assistiamo a operazioni di criminalizzazione e di agitazione del panico morale, fino al punto che il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, è arrivato a elogiare un cittadino che prendeva a schiaffi un manifestante non violento. Anche qui, per arrivare al punto, bisogna tirare il filo che unisce il dentro e il fuori, la sovranità che proibisce e quella che regola, ordina, dispone. Bisogna, credo, per arrivare al punto, soprattutto comprendere la funzione di un apparato culturale che ha subdolamente espulso la violenza, che ha prima demonizzato e poi esorcizzato la violenza come strumento di lotta. E tutto questo aspetto culturale, appunto, di esorcizzazione della violenza va di pari passo con il primato del fastidio individuale rispetto al primato del desiderio collettivo. Come elemento distintivo di questo periodo mi sembra possa valere appunto il primato del fastidio individuale, per esempio per il blocco stradale, e il primato del fastidio individuale per lo sciopero, rispetto a qualunque forma di desiderio collettivo, che sia un innalzamento degli stipendi, che sia la sopravvivenza sui posti di lavoro, che sia addirittura la sopravvivenza del pianeta stesso, tutto viene subordinato al primato, al punto che non mi dovete dare fastidio. Ed è qualcosa di abbastanza triste.